Focus Economia. Con Deborah Rosciani.
Buonasera a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria. So che non mi sentite da tempo ai microfoni di questo programma, una rarità, sarà altrettanto raro che succeda prossimamente, però insomma ogni tanto qualche eccezione si può fare. Allora, di che cosa parleremo questa sera? È davvero una giornata molto ricca. Ovviamente gli operatori finanziari attendevano di capire quale poteva essere la reazione di Wall Street alle drammatiche notizie che sono arrivate nel weekend, cioè l'attentato a Donald Trump. Ebbene, questo mercato viaggia con le vele spiegate. Oggi Wall Street ne ha approfittato per aggiornare i suoi record. Vi do subito il panorama della situazione in questo momento sul mercato americano, con lo Standard & Poor's che avanza dello 0,8%, il Nasdaq avanza di oltre un punto, per quello che riguarda il Dow Jones siamo avanti dello 0,7%. Peraltro a spingere oggi la tecnologia, una notizia che è stata diffusa proprio pochi minuti fa, cioè pronta ad una importantissima acquisizione. Google sta per acquistare una grande azienda di cyber security, Wiz, un accordo che vale 23 miliardi di dollari e rappresenterebbe l'acquisizione più grande mai fatta dal gigante della tecnologia. In realtà Alphabet, la holding di Google, in questo momento viaggia con un rialzo di circa un punto a Wall Street, ma insomma sono titoli che, come sappiamo bene, corrono da mesi e mesi senza soluzione di continuità, e quindi oggi si incassa un'altra notizia positiva. E invece l'Europa va in tutt'altra direzione. Partita incerta stamattina la seduta in Europa, poi gli indici hanno preso ad approfondire il territorio negativo, ad andare sempre peggio. Qua abbiamo situazioni naturalmente diverse, c'è ancora uno sguardo rivolto all'evoluzione della situazione politica in Francia. Questa settimana abbiamo la Banca Centrale Europea, quindi qua il mercato attende anche di capire se ci saranno delle indicazioni più chiare a proposito di un altro taglio dei tassi di interesse dopo quello fatto a giugno. Quindi una incertezza che oggi manda in situazioni e in direzioni completamente contrapposte, appunto, le borse internazionali. Peraltro oggi è previsto anche un altro intervento negli Stati Uniti, a Washington, esattamente da parte di Jerome Powell, il capo della Federal Reserve. L'attentato a Trump ha spinto il Bitcoin, e cercheremo poi di capire con un operatore finanziario come mai si è generato questo effetto. Quindi parleremo oggi anche di mercati, perché c'è tutta questa situazione sui listini, appunto, internazionali, ma i temi di approfondimento di questa puntata saranno anche molto alti. A chiudere il cerchio, peraltro, del mercato è stata oggi una giornata che ha visto la ripartenza della diffusione di trimestrali importanti. Sono arrivati i conti del più grande fondo di investimento mondiale BlackRock, i conti di Goldman Sachs. È un'altra settimana in cui conosceremo lo stato di salute dei grandi colossi della finanza. Arriva anche American Express, gli americani sempre più indebitati e sono in grande difficoltà perché i tassi di interesse ancora molto alti, naturalmente mette in grossa difficoltà le persone fortemente indebitate. Nella prima parte della trasmissione, dopo le notizie in breve, quest'oggi, insomma, il turno pomeridiano non è... Mi mette un po' in difficoltà. Parleremo di Cina perché questa mattina sono arrivati dei dati economici abbastanza problematici, che ci indicano ancora una situazione piuttosto problematica per questo paese: crescita in rallentamento, consumi ancora fiacchi. Abbiamo avuto il dato del PIL al 4,7% nell'ultima rilevazione, un dato sulle vendite al dettaglio, quindi in consumi ancora in difficoltà, c'è una crescita molto modesta a giugno del 2%, il tasso più basso da dicembre 2022, segna il passo anche la produzione industriale. Tutto questo mentre è partito il terzo plenum organizzato a porte chiuse da oggi a giovedì dal Partito Comunista Cinese, chiaramente una grande istituzione dalla quale dovremmo avere anche le idee più precise rispetto alla traiettoria nuova che la Cina vorrà indicare per la crescita prossima. Ma insomma, con lo strascico ancora della crisi immobiliare e tanto altro ancora, sicuramente Questo paese in questo momento ci sta raccontando una fase molto problematica. Non è la prima volta che a Focus Economia che Sebastiano Barisoni analizza questi argomenti. Cercheremo di fare un punto rispetto anche ai dati che sono stati diffusi questa mattina. Parleremo poi nel corso della trasmissione di intelligenza artificiale, perché in Italia esiste un ente nazionale per l'intelligenza artificiale in seno al quale opera un osservatorio per l'intelligenza artificiale. Noi ne parleremo con il presidente appena nominato. L'obiettivo di questa organizzazione è di ricondurre il fenomeno intelligenza artificiale in azioni concrete. Cosa vuol dire questo esattamente? Che strumenti nuovi mettere a disposizione delle imprese che in realtà ancora hanno fatto pochi investimenti in questo campo? Fare anche cultura dell'intelligenza artificiale verso chi ritiene che questa grande rivoluzione implichi solo la cancellazione di milioni di posti di lavoro e invece si stanno generando tante altre opportunità non ancora adeguatamente esplorate. Quindi mettere in piedi un osservatorio sull'evoluzione di tutto questo è molto importante. Poi parleremo anche di norme e regolazioni. Noi ne abbiamo un importante molto europeo che al momento però mette molti paletti ma non dà prospettive concrete di crescita. Infine ci collegheremo con Matteo Zoppas, presidente di ICE, quello che abbiamo sempre conosciuto come l'Istituto per il Commercio Estero, Italian Trade Agency. Oggi viene presentato il rapporto ICE 2023-2024, l'Italia nell'economia internazionale. Ci sono dei dati molto interessanti, ve ne cito e ve ne anticipo solo alcuni, ma poi approfondiremo nel dettaglio questo rapporto. Nel 2023 l'export italiano ha prodotto un giro d'affari che vale 626 miliardi di euro. C'è stabilità rispetto all'anno precedente, ma ci sono tante variabili qualitative che si sono modificate. L'Italia è la sesta nella graduatoria dei principali esportatori mondiali di merci. E non vi dico altro perché poi appunto andremo ad approfondire meglio gli elementi salienti di questo rapporto. Se volete commentare con me i temi del giorno potete farlo come sempre alle 349-238-6666, è il numero per i vostri messaggi. Adesso possiamo partire con le altre notizie in breve. Un'occhiata alle principali materie prime, prima di iniziare. L'oro viaggia a $2,424 l'oncia. Per quello che riguarda il petrolio, il Brent di riferimento europeo, il greggio di riferimento europeo, il Brent, il greggio del Mare del Nord, è a $84,76 al barile. Il greggio di riferimento americano WTI viaggia in questo momento vicino agli $82, a $81,82. Andiamo subito a qualche notizia dal Giappone. Oggi la borsa giapponese era chiusa per festività. Il progressivo invecchiamento della popolazione in Giappone e la rigidità delle leggi sull'immigrazione renderanno sempre più difficile la copertura di personale nelle case di cura di questo paese. E quanto anticipano le stime del Ministero della Salute nipponico. Ma al comune mezzo gaudio questo è un problema che progressivamente sta diventando comune a tutte le economie mondiali. Questo rapporto che cosa ci dice? Saranno almeno 570.000 gli impiegati del settore che verranno a mancare entro il 2040, quando il gruppo di baby boomer di seconda generazione raggiungerà l'età di 65 anni. Il Ministero della Salute giapponese stima in 2,4 milioni il numero di assistenti necessari nell'anno fiscale 2026 e in 2,72 milioni nell'anno fiscale 2040. Dai circa 2,15 milioni di operatori che hanno assistito gli anziani nel 2022. Per raggiungere gli obiettivi, il numero richiesto, saranno necessari in media altri 32.000 assistenti all'anno fino al 2040. Cosa ha fatto il governo? Magari questa potrebbe essere anche una ricetta da replicare altrove. Il governo ha adottato nuove direttive per incrementare il personale, migliorando le condizioni di lavoro e facilitando l'assunzione di cittadini stranieri. Alla fine mi sembra insomma che le ricette da adottare siano un po' le stesse ovunque. Misure giudicate tuttavia non sufficienti a colmare il vuoto e a sostenere i servizi previsti dal programma di assicurazione per l'assistenza infermieristica caratteristiche a lungo termine. In base alle stime dell'Istituto Nazionale di Ricerca giapponese, la popolazione in età produttiva fra i 15 e i 64 anni diminuirà da 73,95 milioni nel 2023 a 62,13 milioni nel 2040. E il numero delle persone con più di 65 anni di età aumenterà da 36,23 milioni a 39,28 nello stesso periodo. Allora, lo abbiamo detto anche prima, giovedì è la giornata della Banca Centrale Europea che non dovrebbe decidere nulla, ma potrebbe preparare i mercati ad un nuovo taglio dei tassi di interesse a settembre, quando è previsto che lo faccia anche la Banca Centrale Americana. Intanto abbiamo altre indicazioni che arrivano dalla BCE: migliora l'accesso al credito bancario per le aziende europee, che si dicono più ottimiste per i prossimi mesi, anche se la pressione sui costi resta alta e diffusa. Dal consueto sondaggio della Banca Centrale Europea emerge come ci sia un lieve incremento nella disponibilità di finanziamento da parte delle banche e minori ostacoli per ottenere prestiti e un miglioramento della volontà delle banche di concederli. In realtà in questi ultimi giorni, per esempio, guardando al mercato immobiliare italiano, abbiamo avuto una percezione diversa, ce l'ha raccontato in questi giorni proprio Nomisma, quel grande rapporto che analizza lo stato di salute delle dei 13 mercati intermedi del nostro paese, e a quanto pare in realtà c'è una minore propensione all'acquisto di case da parte degli italiani, proprio perché il credito in realtà è ancora molto rigido. Ma insomma, pare che da Francoforte arrivino invece su scala europea delle indicazioni e delle prospettive diverse. Diminuiscono le aziende che segnalano una stretta delle condizioni finanziarie nel secondo trimestre 2024, le imprese si dicono più ottimiste sugli sviluppi del business nei prossimi mesi e cala la percentuale di quelle che segnalano una riduzione degli utili. La presenza italiana è indispensabile, non è soltanto nostro interesse giocare una partita di primo piano nei prossimi 5 anni, ma è anche interesse dell'Europa avere un'Italia protagonista. Quindi, con il Presidente del Consiglio, chiederemo un portafoglio importante per il nostro Paese e una vicepresidenza. Io credo che alla fine la von der Leyen otterrà la fiducia del Parlamento. Questo è quanto ha detto oggi a Canale 5 il Ministro degli Esteri, Vicepremier Antonio Tajani. Andiamo alle questioni italiane. Il debito pubblico sempre più alto per quello che ci riguarda. Appunto, lo scorso maggio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di ben 13,3 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.918,9 miliardi, e quindi ci stiamo drammaticamente, pericolosamente avvicinando verso la soglia dei 3.000 miliardi. Questo è quanto emerge dai dati del bollettino Fabbisogno e debito di Banca Italia. L'aumento è dovuto al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche per un importo di 11,5 miliardi e all'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio. Insomma, tutte voci tecniche che però alla fine ci producono questo risultato. A maggio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono stati pari a 43,3 miliardi, in aumento del 7% rispetto allo stesso mese del 2023. Sono dati che pure arrivano da Banca d'Italia. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi a Napoli alla cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra il Governo e il commissario straordinario per Bagnoli Coroglio, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Ha detto Giorgia Meloni: completare il risanamento di Bagnoli è un investimento strategico, ma ha aggiunto anche altre indicazioni. La proroga di decontribuzione sud, acclamata trasversalmente da tutte le forze politiche, è stata accordata dalla Commissione europea su richiesta del governo italiano. È una misura estremamente importante, molto utile. Lavoriamo per farla diventare strutturale. Il ministro Fitto è già al lavoro con la Commissione su questo obiettivo. Sentiamo le dichiarazioni della Premier.
Vale la pena ricordare che su questo sito, a fronte dei circa 2 miliardi e 280 milioni di euro necessari, che sono necessari a coprire il costo degli interventi di riqualificazione e di risanamento, era stata messa a disposizione la cifra di 480 milioni, cioè meno di un settimo di quanto necessario. Allora, con il decreto coesione noi abbiamo scelto di stanziare quello che serve per coprire gli investimenti pubblici, ovvero 1 miliardo e 218 milioni a valere sulle riforme, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, quindi fondi nazionali. Il decreto coesione stanzia le risorse e prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che indica obiettivi concreti e che, come diceva il sindaco, indica una precisa tabella di marcia. E quindi oggi di fatto le istituzioni, lo Stato, sono a Bagnoli e decidono di mettere la faccia su un problema annoso, su una di quelle questioni che vanno avanti da così tanto tempo che i cittadini a un certo punto si convincono che non ci sia niente che si possa fare per invertire quella tendenza.
A proposito dell'evento di oggi di Bagnoli, vi riporterei anche alcune rilevanti indicazioni e dichiarazioni del sindaco di Napoli, appunto, di Gaetano Manfredi, commissario straordinario per quest'area. Ha detto: l'area di interesse nazionale Bagnoli Coroglio è al centro di una delle operazioni di risanamento ambientale e rigenerazione urbana più importanti d'Europa ed è destinata a diventare un grande polo per gli investimenti, sia pubblici che privati. L'intervento che viene fatto in quest'area si fonda su un investimento di oltre 2 miliardi di euro nei prossimi 10 anni fra pubblici e privati e prevede la realizzazione di una nuova parte di città basata sui più innovativi principi progettuali che coniuga sostenibilità, transizione energetica, green e blue economy, alta formazione e ricerca. Insomma, siamo davvero curiosi di sapere come queste risorse saranno prossimamente spese. Cambiando totalmente argomento, guardando però ancora ai governatori pubblici nel nostro paese, è Massimiliano Fedriga il governatore con il maggior consenso nell'edizione 2024 del Governance Poll realizzato da Noto per il Sole 24 Ore. Il presidente del Friuli Venezia Giulia è in testa con il 68% delle preferenze, seguito dal governatore uscente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che peraltro si era aggiudicato la scorsa edizione, e da quello del Veneto Luca Zaia. Al terzetto, in cima alla classifica, che negli anni si è alternato nella prima posizione, si aggiunge il presidente della Campania Vincenzo De Luca, che oggi ha accolto, a quanto pare senza insulti reciproci, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vincenzo De Luca, appunto, è quello della Calabria Roberto Occhiuto, entrambi con il 60% delle preferenze. Il governatore della Sicilia Renato Schifani è quello che ha fatto registrare il maggior incremento, con un balzo in avanti di 6 punti. Grandi novità nella classifica dei sindaci: il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, che lo scorso anno era quarto, si piazza davanti a tutti con un gradimento del 63%. Seguono il citato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, quello di Ravenna Michele De Pascale, appaiati al quarto posto, ben 7 sindaci con il 60% delle preferenze. La nostra esperienza, l'esperienza dell'Italia nello spazio, è ben consolidata fin dalla metà del secolo scorso, in quanto università come la Sapienza di Roma o i Politecnici di Milano e Torino hanno creato le condizioni tecniche e scientifiche per sviluppare iniziative di applicazioni industriali che fanno oggi dell'Italia una leader mondiale, con una filiera industriale fatta di grandi e piccole imprese completa. Una filiera completa a 360 gradi nel settore, appunto, della space economy. Questa è una parte delle dichiarazioni rese oggi dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, che è anche presidente del comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, intervenuto alla conferenza sullo spazio Italia-Africa che si apre oggi a Roma, alla Farnesina.
La nostra esperienza, l'esperienza dell'Italia nello spazio, è ben consolidata fin dalla metà del secolo scorso, in quanto università come la Sapienza di Roma o i Politecnici di Milano e Torino hanno creato le condizioni tecniche e scientifiche per sviluppare iniziative ed applicazioni industriali che oggi fanno dell'Italia un leader mondiale, con una filiera industriale fatta di grandi e di piccole imprese completa, una filiera completa a 360 gradi che va dai lanciatori sino all'osservazione della Terra.
prima di andare a parlare dell'impatto dell'attentato di Trump sui mercati, che in realtà non è stato assolutamente un impatto diretto, ma in realtà ha imposto agli operatori dei mercati finanziari di rimettere la testa sulla campagna elettorale americana. Io ve l'ho già anticipato questa mattina, noi a Due di Denari mi faccio un po' di autopromozione, ce ne occuperemo diffusamente con una puntata interamente dedicata a questo punto. Archiviate le elezioni europee, pure importantissime, adesso ormai la testa va messa sulle prossime settimane americane. Però non lo facciamo subito, perché prima andiamo anche a curiosare su quelle che sono le ultime notizie che sono arrivate dalla Cina in questa giornata. Sono state diffuse molte statistiche che ancora una volta ci hanno reso un quadro in chiaro scuro su questa economia. Intanto saluto il nostro ospite che commenterà queste notizie con noi, Luca Simoncelli, investment strategist di Invesco. Buongiorno, buon pomeriggio, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Ecco, chiudiamo qua il cerchio con i saluti corretti, appunto, dato l'orario. Allora, oggi intanto dobbiamo subito ricordare che inizia la terza assemblea plenaria del Partito Comunista Cinese, che ha come tema principale gli interventi per risollevare l'economia del paese dalla crisi immobiliare, ancora dagli strascichi pesantissimi della pandemia. I quattro giorni della riunione, da oggi a giovedì appunto, saranno attentamente osservati a livello globale, perché i vertici politici di Pechino aggiorneranno la politica economica del paese. Ufficialmente circola questa notizia, appunto, negli ambienti politici ed economici di quell'area, si lavora a misure importanti. Il mantra è una nuova forza produttiva di qualità. Il conclave, peraltro, appunto, spiegano gli osservatori, giunge in un momento in cui resta in dubbio la ripresa della Cina, tra tempesta del settore immobiliare e conseguenze delle politiche decise nel bel mezzo, appunto, della pandemia da Covid. In tutto questo, stamattina sono arrivati questi dati. Il PIL della Cina è aumentato nel secondo trimestre del 2024 del 4,7% su base annua, e quindi siamo scivolati sotto questo livello del 5% sul quale la Cina si muoveva abbastanza stabilmente da un po'. Frenano le vendite al dettaglio, i consumi sono sempre molto importanti per spingere il PIL. Positivo il risultato della produzione industriale, c'è un incremento del 5,3%. Qua in realtà non ho capito, qualcuno dice che sia stato superiore alle attese, qualcuno inferiore alle attese. Affido subito Simoncelli l'analisi di questi primi tre dati per andare un po' poi anche alle prospettive di quest'area.
Sì, grazie. Una serie di dati, come diceva, in chiaroscuro. Quindi il dato del PIL è sicuramente sotto le attese per la crescita annuale. Se guardiamo in termini sequenziali, quindi trimestre su trimestre, c'è quasi una situazione di stagnazione. Il PIL reale è cresciuto dello 0,7%. Quello che lascia più perplesso gli economisti e il mercato è la composizione di questa crescita. Quindi risulta ancora un contributo maggiormente negativo che arriva dalla spesa per i consumi, quindi la domanda interna. Il profilo della crescita quindi è poco bilanciato, perché l'export, le esportazioni sono sicuramente ancora positive, ma rimangono delle vendite al dettaglio. Abbiamo avuto anche la pubblicazione del dato sulle vendite al dettaglio, quelle sono state sicuramente sotto le attese del mercato, con una crescita solo del 2%, la produzione industriale in effetti è stata in linea, se non leggermente sopra le attese.
Simoncelli, le chiedo solo un minuto di pazienza, abbiamo una pausa e poi abbiamo ancora 15 minuti di tempo per approfondire queste notizie.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind.
Open your mind. Eccoci ritrovati in diretta con Luca Simoncelli, investment strategist di Invesco. Stiamo provando ad interpretare i dati che sono arrivati questa mattina dalla Cina, che ci indicano una crescita del PIL nel secondo trimestre del 4,7%. Come giustamente osservava Luca Simoncelli, poi le percentuali contano relativamente, l'importante è andare a verificare la composizione di questi dati, e quello che abbiamo capito che è quello che è a preoccupare di più è la stagnazione dei consumi. D'altronde, con la batosta immobiliare che i cinesi hanno preso, Simoncelli, forse non ci si poteva aspettare niente diverso. La crisi immobiliare a che punto è?
Sì, infatti non c'è assolutamente da aspettarsi nulla di particolarmente entusiasmante dal lato della dinamica domestica. anche alla luce di un mercato del lavoro che esso stesso è abbastanza in raffreddamento, diciamo. Il tutto parte, come diceva, dalla crisi immobiliare, qualcosa che possiamo tranquillamente chiamare come una bolla che l'economia cinese ha dovuto navigare negli ultimi anni ormai. La questione principale è quella che ci sia una perdita di fattore reddito, quindi componente reddito delle famiglie, dei consumatori cinesi che stanno sostanzialmente guadagnando spendendo il loro reddito disponibile soprattutto per aggiustare il loro bilancio in termini di eccessivo debito piuttosto che investire e consumare. Quindi i consumi scendono, la propensione al risparmio aumenta, c'è una totale perdita di fiducia nel tessuto, diciamo, dei consumatori cinesi, che lascia la situazione in stallo. Il mercato immobiliare, le problematiche sono profonde. Da un lato le costruzioni, quindi il segmento delle nuove costruzioni, il segmento dell'immobiliare da un punto di vista di offerta dell'economia, e dall'altro lato i prezzi, il valore, il declino, la deflazione dei prezzi immobiliari, che ovviamente generano una situazione molto molto difficile. Quindi abbiamo una situazione in cui la crescita che abbiamo visto questa mattina è una sorta di status quo, per cui si stimola il lato dell'offerta, soprattutto sul manifatturiero, può funzionare, può sostenere la crescita nel breve periodo, ma ad un costo opportunità, che è quello di creare pressioni deflattive, riducendo poi la produttività degli investimenti e aumentando il rapporto debito-PIL. Il nocciolo della questione è l'immobiliare, che è di più difficile, diciamo, soluzione.
Secondo lei, su che agenda in queste ore stanno confrontandosi appunto i funzionari del Partito Comunista alle prese con il via del plenum appunto del partito? Visto che generalmente noi siamo abituati ad un'economia che guida l'andamento economico, non subisce tutti questi fattori appunto che arrivano, la crisi immobiliare, in realtà forse la Cina l'ha subita in maniera anche sorprendente, no? Se consideriamo che siamo abituati ad un interventismo di questi ambiti territoriali appunto molto, molto differenti, insomma, colpisce effettivamente anche l'effetto di queste crisi sui numeri della Cina?
È giustissima la valutazione, nel senso che le crisi di fondo della Cina io le definisco a 3D, la demografia, il debito e la deflazione. Sono problematiche strutturali che effettivamente richiedono tempo, e la Cina sta marginalmente uscendo perlomeno dalla terza D, cioè quella della deflazione. Come dicevamo, il plenum è effettivamente il momento giusto per avere delle riforme economiche potenzialmente anche molto molto importanti. Io credo che al centro della discussione ci sia l'immobiliare, lo abbiamo detto, e soprattutto il supporto ai governi locali, che può arrivare dal governo centrale in un momento in cui le vendite di terreni, quindi tutto quegli introiti fiscali su cui i governi locali hanno basato il loro finanziamento per molti anni, la vendita di terreni, ecco, rallenta, addirittura diminuisce, e in questo caso ci vuole un intervento dal centrale al locale per riequilibrare il finanziamento dei governi locali. Mm-hmm. Quindi il governo centrale che mette maggior debito per poi anche diciamo metterlo a disposizione dei governi locali, anche tasse sui consumi, la nostra IVA, diciamo, che per ora è tutta in carico al governo centrale, è possibile aspettarsi una riforma per cui parte delle tasse sui consumi vengano allocate ai governi locali, ancora per andare ad aiutare il finanziamento del locale in una situazione difficile per immobiliare e vendite di terreni.
Questa riorganizzazione fiscale, adesso non vorrei parlare senza cognizione di causa, ma credo di aver letto in qualche report di qualche suo collega analista finanziario che appunto questa rimodulazione fiscale potrebbe anche andare a vedere una rimodulazione di quella che è la fiscalità locale, nel senso che l'IRPEF cinese va tutta agli enti locali, la fiscalità d'impresa va tutta al governo centrale. Secondo lei potrebbe esserci un rimescolamento di carte anche possibile, anche se sono poi riforme di ampia portata, che non è che vengono prese queste decisioni poi in un contesto pur importante come quello del plenum del partito che si sta svolgendo in queste ore, ma è possibile che l'amministrazione cinese pensi anche ad una riorganizzazione in questo senso?
Sì, è possibile. Il plenum è effettivamente il momento giusto, dove storicamente questo tipo di riforme così importanti sono avvenute e quindi potenzialmente può succedere. Le aspettative del mercato, io credo che qualche settimana fa erano molto più, diciamo, positive, nel senso aspettandosi qualcosa di veramente profondo, e nelle ultime settimane, anche vedendo quello che succede in termini di politica monetaria, dove la banca centrale cinese ad esempio non ha tagliato i tassi, è stato un po' in una fase attendista, io credo che le attese del mercato si siano un po' diluite, quindi non c'è tantissima attesa di forti cambiamenti. Io credo che sia ancora possibile che questo tipo di riforme strutturali nel cuore della fiscalità, del sistema fiscale cinese, possano uscire da questo plenum.
I dazi sulle auto elettriche, secondo lei quanto sono destinati ad impattare ulteriormente in termini negativi sullo scenario economico, che è stato abbastanza chiaro con i dati di questa mattina?
Credo che da un punto di vista di offerta, quindi dal lato della produzione dell'economia cinese, ancora una volta il plenum sicuramente si focalizzerà su tecnologia, innovazione, produzione ad elevato valore aggiunto, e qui in un certo senso ci sarà anche un altro tema importante legato all'immobiliare, che è quella della urbanizzazione, quindi sostenere ancora quel processo di spostamento di capacità produttiva da aree rurali verso aree urbane, chiaramente generando un forte aumento di produttività sul sistema. In termini di tariffe di per sé, non dimentichiamoci che a fine mese c'è anche la riunione del Politburo, una riunione per cui, diciamo, molto importante, meno strutturale del plenum, ma che andrà a definire delle strategie, diciamo, di più medio termine da qui verso fine anno, dove lì probabilmente una strategia, anche in vista di un sempre più probabile mandato Trump, possa andare a ridefinire qualche strategia in termini di tariffe. A livello globale, le pressioni inflattive di ulteriori tariffe sono evidenti, quello probabilmente è il rischio maggiore. A livello di effetto sorpresa sui mercati, lo vediamo, ormai i mercati sanno navigare con annunci quasi ogni settimana di nuove tariffe, non è più un effetto shock, ma certo a livello di crescita c'è un impatto negativo, a livello di potenziale inflattivo c'è un impatto al rialzo.
Certo. Simoncelli, io fra un istante la vorrei salutare, c'è qualche altro aspetto partendo dai dati di stretta attualità che secondo lei vale la pena approfondire e che non ho avuto la possibilità appunto di formularle con una domanda? Qual è una domanda intelligente che le piacerebbe sentirsi fare da un giornalista sulle cose che abbiamo detto?
In questo momento aspettiamo le notizie che escono dal plenum. Il plenum finirà giovedì con un comunicato ufficiale, ma ci saranno notizie sicuramente in uscita in questi giorni. Io credo che non dobbiamo dimenticare
la borsa, forse si poteva anche guardare, perché c'è un trend, c'era stato un paio di mesi fa un momento di recupero, ma gli indici di quell'area in realtà continuano ad essere in grande difficoltà, e lo dico purtroppo anche rivolgendoci a quegli investitori italiani che in realtà sulla scia ovviamente di anche promesse, se vogliamo vedere, no? Un'economia di quel tipo non può che crescere nel lunghissimo termine, in realtà negli ultimi mesi sono, anzi negli ultimi due o tre anni sono fortemente delusi dalle prestazioni di quell'area.
Sì. L'instabilità finanziaria, quindi quel processo di leva finanziaria eccessiva che si deve riassorbire, è il tallone d'Achille di questo mercato. Quindi il processo, secondo me, sta toccando un livello di minimo. Quindi quello che possiamo dire è tirare una riga e dire: abbiamo visto probabilmente il peggio su quel mercato, e quindi non dico che ci aspettiamo delle forti miglioramenti, ma almeno andiamo a cercare segnali di stabilizzazione in un contesto dove l'interesse degli investitori si sposta potenzialmente da solo la tecnologia americana su altre aree, altri segmenti. Lo vediamo, il Giappone, il Taiwan, l'India, la Corea stanno performando molto bene, la Cina ha performato bene, un mese un pochettino di stallo, ma le valutazioni sono ancora interessanti, quindi non rincorre, sicuramente è un mercato volatile con delle sfide strutturali molto forti. Per chi lo ha in portafoglio, io consiglierei di tenere su questi livelli, ma diversificare sull'area asiatica anche con Giappone, India, Corea, Taiwan.
Grazie a Luca Simoncelli, investment strategist di Invesco. Buona serata, presto.
Buonasera.
Una pausa e poi andiamo con la situazione di borsa di oggi.
Focus Economia.
So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always above.
Andiamo alla chiusura della seduta odierna tra listini continentali. Abbiamo un ribasso di Milano dello 0,59%, quindi parte malino la settimana, un po' peggio per Francoforte, meno 0,8, meno 0,79% per la precisione, ancora peggio Parigi, meno 1,19%. Alla fine, con l'attentato di Trump, oggi abbiamo accantonato e messo da parte comunque una situazione politica francese che non è proprio di facile interpretazione e risoluzione. E nel frattempo che cosa succede? Che gli Stati Uniti ne approfittano non solo per aggiornare il loro record, ma veramente per registrare una giornata con il turbo. Andiamo a commentare questa seduta con Carlo Aloisi, analista finanziario. Buonasera.
Buonasera Deborah, buonasera ai radioascoltatori.
Allora, perché a Wall Street adesso non voglio dire ha apprezzato l'attentato a Trump, perché non è il modo giusto naturalmente per commentare la vicenda, ma a questo punto, dicevo prima, gli operatori finanziari sono obbligati a mettere la testa sulla campagna elettorale, prendendo anche delle decisioni finanziarie di conseguenza, ma sembrano decisioni finanziarie ottimistiche.
Sì, direi di sì. Diciamo che se vogliamo così concentrare in una parola, Wall Street da record vede il Trump bis, quindi diciamo che le scommesse dopo questo attentato hanno visto nei sondaggi un aumento fortissimo per quel che riguarda le possibilità che erano già alte che Trump tornasse a essere presidente degli Stati Uniti, e tutto sommato dal punto di vista dei mercati non dispiace particolarmente per le borse. I ricordi del quadriennio di presidenza Trump sono stati trampolino di lancio anche i risultati che abbiamo oggi sui mercati americani, e quindi è visto come un booster per quel che riguarda l'economia americana, soprattutto a livello di mercato interno. Quindi le proiezioni sono quelle, non si è guardato sull'America quello che si è guardato invece in Europa nella giornata, dove così le notizie arrivate dalla frenata del PIL della Cina hanno in particolare condizionato le aperture. Però direi che ci sta anche un profit taking, una giornata negativa ci può stare, può essere assorbita dopo comunque il rally importante che c'è stato nel corso della scorsa settimana.
Diciamo che oggi in Europa ad avere un andamento molto pesante è stato tutto il comparto del lusso, un po' perché si è dimesso l'amministratore delegato di Barbies, il titolo a Londra fa meno 16%, e poi perché effettivamente i colossi del lusso, vedo a Parigi Kering, Gucci meno 5,28, Hermès meno 2,83, Hermès meno 2,58, ovviamente guardano con preoccupazione alla situazione cinese, perché là comunque gli alto spendenti apprezzano molto questi beni, e infatti a Piazza Affari abbiamo avuto cali importanti su Moncler e Brunello Cucinelli, peggiori di Milano. Aloisio.
Assolutamente sì, perché comunque il bacino d'utenza asiatica, in particolare quello cinese, sono stati diciamo un boost. Mi viene, sto pensando, ma sono almeno 15 anni che sono dal 2010 in avanti, anche nei momenti di grande crisi economica dell'Europa tra il 2011 e il 2012, tutto questo settore è sempre andato molto bene, il lusso, proprio grazie alla grande crescita dei mercati asiatici, in particolare quello cinese. cinese. Poi, per carità, stiamo parlando di un commento sul PIL cinese cresciuto meno del previsto, quindi un 4,7 a fronte di una stima che era intorno al 5,1 e il 5,3 rispetto al periodo gennaio-marzo nel trimestre precedente. Però comunque sia, quanti paesi vorrebbero avere questo 4,7? Sì. Ce lo sogniamo in Europa, quindi è un rallentamento relativo, però è chiaro che impatta sul mercato, soprattutto quando il consenso era sopra il 5%.
Diciamo che abbiamo analizzato questi dati cinesi nella prima parte della trasmissione, più che la percentuale il tema è la composizione di questa crescita e soprattutto la forte frenata delle vendite al dettaglio. Quali altri elementi di questa giornata di borsa secondo lei vanno analizzati? Il tema, vedo che per esempio su Piazza Affari sono ritornati acquisti sul settore petrolifero, sul settore della difesa. In qualche maniera questi elementi sono riconducibili all'attentato di Trump?
Allora, sul settore della difesa ci sono stati parecchi casi di analisi oggi che comunque hanno indicato che nei prossimi anni le spese comunque per la difesa dovrebbero aumentare da parte dei paesi in generale, quindi questo è un trend che ormai, diciamo, con lo scoppio anche dei conflitti russo-ucraino e medio orientale che insomma tengono comunque banco sui mercati, ci accompagnano da 2-3 anni in questo senso. Io, se posso dire, vediamo le cose positive di oggi, è sicuramente uno spread BTP Bund che è tornato sotto i 130, siamo sotto i 128, e soprattutto se torniamo indietro di 10 giorni, al venerdì preelettorale francese avevamo un BTP al 4,10%, parliamo di BTP decennale come rendimento, e oggi siamo al 3,74%, quindi per le casse del tesoro sicuramente un ossigeno molto molto importante, ma soprattutto, diciamo, i titoli periferici dell'Eurozona, Italia, Spagna ed altri hanno guadagnato molto di più in termini di spread rispetto alla Germania, che era al 2,60, è sceso al 2,46, ne abbiamo recuperato, quindi uno spread che quasi da 150 punti siamo scesi sotto i 130, ecco, intorno a 128, quindi questo direi che è un fattore estremamente positivo da guardare in senso positivo per la nostra economia. Certo. Da questo punto di vista.
Allora, tra l'altro anticipavo anche prima, esattamente come abbiamo chiuso la settimana scorsa con trimestrali molto importanti che sono arrivate dagli Stati Uniti, sono arrivati i conti di JP Morgan e di Wells Fargo e di Citigroup, oggi è toccato a BlackRock, il più grande fondo di investimento al mondo, che ha registrato una crescita del fatturato nel secondo trimestre dell'anno dell'8% a 4,8 miliardi, il patrimonio gestito da questo gruppo è a livelli record e vi do qualche dato: il gruppo ha registrato 139 miliardi di dollari di afflussi netti totali nel primo semestre, una montagna di ETF negoziati con patrimonio elevatissimo. E poi sono arrivati anche i dati di Goldman Sachs: l'utile nel secondo trimestre balza 3,04 miliardi di dollari sopra le stime, i ricavi, il fatturato del gruppo crescono del 17% a 12,7 miliardi. Allora, perché insisto sui dati dei colossi finanziari? Perché qua in realtà questi gruppi, pur presentando delle trimestrali gigantesche in termini di numeri ad ogni voce di bilancio, in realtà guardano un po' in cagnesco la prospettiva del ribasso dei tassi di interesse promessa dalla Federal Reserve di settembre. Che cosa ci dobbiamo aspettare secondo lei da questo settore?
Allora, stando ai dati macro, che sono quelli che il governatore della Fed Powell ha detto di guardare con particolare attenzione, si rialzano le aspettative che la Fed possa fare un ribasso dei tassi prima della fine dell'estate, quindi diciamo metà settembre potenzialmente. In particolare il dato sull'inflazione della scorsa settimana è stato il boost anche di questo recupero importante delle borse che c'è stato la scorsa settimana, e dei rendimenti ovviamente che sono calati notevolmente. Quindi da questo punto di vista l'aspettativa si è alzata. In America lavorano tantissimo sulle percentuali di scommesse, eravamo appena sopra il 50% sulla possibilità che vi fosse un ribasso, parliamo di una decina di giorni fa, e il mercato adesso prezza questa possibilità all'85%, quindi basta qualche dato in questo senso per modificare. Perciò è probabile che si vada in questa direzione, e probabilmente un ribasso sarà fatto in America prima appunto anche del clou della campagna elettorale con le presidenziali poi di novembre. E per quel che riguarda l'Europa, sì, si guarda sempre da questo punto di vista sulla questione tassi, e anche qua l'aspettativa per un potenziale altro ribasso prima della fine dell'anno, cioè è sicuramente molto più alta di quello che si aveva un mese fa, però da parte di tutti i governatori delle banche centrali si guarda da questo punto di vista non tanto su date prefissate come avveniva prima, ma su guardare i numeri e i dati. Quindi se i prossimi dati macroeconomici sia in Europa che in America confermeranno il trend che c'è stato nelle ultime settimane, credo che non si possa escludere anche in Europa prima della fine dell'estate un ulteriore ribasso dei tassi.
Grazie a Carlo Luisio, buona serata, a presto.
Grazie, arrivederci.
Intanto vi confermo la chiusura di Piazza Affari, meno 0,59% sul FTSE MIB, migliori titoli Saipem più 2, Tenaris più 1,36, Leonardo più 1,31, Fineco Bank e Iveco Group più 0,6%, i peggiori, ne parlavamo poco fa, i titoli del lusso, Brunello Cucinelli meno 4,25, Moncler meno 2,37%. Giornale Radio, torniamo subito dopo.
Garanzia Toyota Relax Plus?
Sono qui.
Toyota Speed Service?
Ci sono.
Qualcuno ha visto furgone di cortesia?
Sono qui dietro.
Ok, ci siamo tutti. Partiamo. Gamma veicoli commerciali Toyota Professional. Ogni professione conta. A partire da 15.000 euro IVA esclusa, grazie anche agli eco incentivi statali solo in caso di rottamazione e fino a esaurimento fondi. Maggiori info su toyota.it.
Non ne posso più di registrare fatture e gestire le riconciliazioni finanziarie.
Esternalizza con Fiscobot.
Senza contare le centinaia di mail dei clienti.
Esternalizza con Fiscobot.
Ma non sai dire altro.
È utilissimo. Automatizzi le attività e deleghi la contabilità a professionisti.
Fico!
No, Fisco! Fiscobot.it. Esternalizza e dedicati alla crescita del tuo studio.
Maestro, in quest'ora così buia, come vederci chiaro?
Che ola è?
Le 2 di notte.
In quest'ora buia è di turno la farmacia all'angolo.
Farmacia?
Chiedi Contatta, ci vedrai chiaro.
Fidati del tuo farmacista. Con le lenti giornaliere Contatta per la miopia, vedere bene è facile a qualsiasi ora. Contatta, benessere degli occhi.
In farmacia e parafarmacia.
Para.
E che ho detto? Pala.
È un dispositivo medico CE 0123. Leggere attentamente le avvertenze. Outmin Sun.
Sai che c'è di nuovo?
Sì, la tecnologia di Focus Hybrid con sistema infotainment Sync 4. Focus Hybrid è tua con noleggio Ford All Inclusive a 269 euro al mese per 36 mesi. Anticipo 5.000 euro e tutti i servizi inclusi.
Focus Economia.
Ci ritrovati in diretta, ancora buonasera a tutti da Deborah Rosciani. Abbiamo ancora un paio di argomenti da trattare nella nostra agenda di Focus Economia di questa sera. Parleremo prima delle sfide dell'intelligenza artificiale. Insomma, certo che trattare questo argomento in 10 minuti è veramente un'ambizione molto alta, ma c'è un osservatorio sull'intelligenza artificiale che è appena partito nel nostro paese. Adesso vi racconterò, un osservatorio italiano naturalmente, vi racconterò quali sono gli obiettivi di questa organizzazione, qual è lo stato dell'arte nel nostro paese. Poi parleremo di scambi internazionali, di bilancia commerciale, di dati economici italiani in rapporto al resto del mondo. In queste ore appunto è stato presentato il nuovo rapporto ICE 2023-2024, presentato a Roma dal presidente dell'agenzia Matteo Zoppas, che si collegherà fra 10 minuti con noi. Prima di tutto però parto con Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni e appunto, come vi dicevo, neo presidente, e quindi chiaramente teniamo a battesimo questo suo nuovo ruolo, dell'Osservatorio Italiano sull'Intelligenza Artificiale. Buonasera Deiana e grazie.
Buonasera a tutti.
Allora, come e quando nasce questo osservatorio? Qual è l'obiettivo di questa organizzazione? Insomma, ci racconti un po', soprattutto a beneficio di quegli ascoltatori che ancora non capiscono bene qual è la rivoluzione così importante che sta avvenendo attorno a noi, soprattutto in che maniera sta impattando anche nel nostro paese.
Allora, l'Osservatorio Italiano per l'Intelligenza Artificiale è un'emanazione di ENIA, che è l'Ente Nazionale per l'Intelligenza Artificiale, che è una rete di associazioni di professionisti, manager, imprese, università, a cui appartiene anche Confassociazioni, e che vuole avere l'obiettivo in primis di mappare lo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale in Italia, perché noi parliamo di intelligenza artificiale, ma in realtà stiamo parlando, con una espressione sintetica, di un mondo che in realtà è molto variegato. Quella che adesso consideriamo, diciamo, sta sulla bocca di tutti, è l'intelligenza artificiale generativa, quella di ChatGPT piuttosto che altre simili, e che è sostanzialmente un motore semantico che accoppia statisticamente la probabilità che il nome Deborah e il cognome Rosciani stiano vicini in una serie di dati che ha mangiato. E quindi, da questo punto di vista, pur essendo forse meno, anzi sicuramente meno sofisticata, per esempio, delle intelligenze artificiali che governano il trading sui mercati finanziari, piuttosto che il clima, piuttosto che i voli, ha però un vantaggio: parla linguaggio naturale, e questo ne può consentire l'adozione su larga scala, sia dal punto di vista delle persone che dal punto di vista delle imprese. Noi vogliamo mappare quel mondo.
Con che metodo mapperete questo mondo? Che cosa pensate di censire? Da che cosa partirete?
Ma stiamo lanciando una call for paper, cioè una richiesta di contributi da parte di tutta una serie di soggetti, a partire chiaramente dal 1.275.000 soggetti che fanno parte di Confassociazioni, ma anche di molti altri, perché il tema fondamentale è che in questo momento noi assistiamo a un forte, diciamo così, sviluppo dal punto di vista mediatico di questo mondo dell'intelligenza artificiale, ma in realtà c'è anche una, come diceva giustamente lei, una scarsa comprensione di che cosa ci si può fare. Ecco, noi vogliamo mappare lo stato dell'arte, far capire alle persone cosa ci si può fare, e chiaramente andare a compensare eventuali gap di formazioni che ci dovessero essere.
Il punto è che non sanno bene ancora che cosa ci si può fare. Per parlare con un linguaggio molto semplice, anche molte imprese italiane che sono un pochino indietro anche negli investimenti. Allora le chiedo, in questo momento, visto che è all'inizio questa vostra attività di ricognizione, che settori potrebbero beneficiare del contributo dell'AI, dell'AI, dell'intelligenza artificiale? Perché, da quello che capiamo e ne abbiamo la consapevolezza, ogni giorno c'è bisogno di ancora molta cultura, è un panorama molto complesso, lei lo riconosceva, siamo solamente agli inizi, anche se in realtà, a giudicare anche da come sta andando il mercato americano, i colossi dell'high tech ormai stanno investendo miliardi nello sviluppo di ogni soluzione legata all'intelligenza artificiale. Ci racconta un po' lo stato dell'arte delle imprese italiane che potrebbero trarre tanti vantaggi da un corretto investimento in questo mondo.
Non c'è dubbio, proprio per quello che dicevamo prima, perché l'intelligenza artificiale generativa dovrebbe teoricamente aumentare tantissimo e semplificare la produttività e semplificare i processi. Il problema è che le nostre imprese sono mediamente, come sappiamo, piccole, 98% sotto 19 dipendenti, 95 sotto i 10, non hanno probabilmente qualcuno che si occupa di risk management, pensiamo possono avere qualcuno che si può occupare di intelligenza artificiale, perché poi il risk management è direttamente collegato all'intelligenza artificiale, così come alla gestione dei dati e quindi alla privacy. Però il tema fondamentale è che tutti dobbiamo fare uno sforzo per capire che non è una cosa cattiva, perché spesso c'è anche questo mood in giro, e soprattutto che bisogna non tanto investire tanti soldi, che pure sarebbero necessari. Lei ricordava i grandi investimenti dei colossi americani. Noi europei abbiamo più un atteggiamento prudente, abbiamo fatto l'AI Act, che è una sorta di regolamentazione fatta bene, perché comunque lascia degli spazi all'innovazione, ma che teoricamente dovrebbe prevedere in ogni impresa un chief AI officer, che è difficilissimo da avere in Italia. L'orizzonte è allora quello di tentare di fare cultura, come veniva ricordato, e tentare di mettere a terra cose concrete per le nostre imprese, a prescindere dal fatto che forse ci vorrebbe anche un po' di investimenti da parte del governo.
Adesso, mentre lei diceva di questo nuovo ruolo del manager dell'AI appunto all'interno delle aziende, mi ricordo qualche anno fa quando improvvisamente tutte le aziende dovrettero implementare le politiche interne per il GDPR. Si ricorda i regolamenti sulla privacy?
Esattamente, esatto. quella era una specie di palestra.
Infatti,
per questo nuovo mondo.
Ma ha sbloccato il ricordo praticamente adesso. Arrivò. A gamba tesa questa novità, in realtà, come dire, era sulla rampa di lancio da mesi, ma poi, come spesso accade, appunto, noi subiamo, no, questi grandi cambiamenti solo quando arriva la norma che te li impone. E adesso, beh, l'intelligenza artificiale è una cosa diversa, però poi ad un certo punto
è molto simile, perché al di là della funzionalità di semplificazione generata dal linguaggio naturale, una delle più grandi diciamo così realizzazioni che si possono fare con l'intelligenza artificiale è quello di semplificare la produttività, semplificare la customer satisfaction, usare i chatbot piuttosto, come fanno già molti, per parlare con il cliente. E quindi da questo punto di vista è importante che ci sia questo movimento, un po' come lei ricordava a valle di quello della privacy, perché la privacy era la palestra, la gestione del dato più o meno rimane la stessa, lì era normativa, qui è generativa.
Senta, ad una piccola impresa che adesso magari ha all'ascolto, un imprenditore che guida un'azienda di piccole dimensioni e che in questo momento non ha ancora esplorato le possibilità immense che questa grande rivoluzione ci sta donando e mettendo a disposizione, da che cosa gli consiglierebbe di partire? Facendo, voi farete ricognizione generale, se lui dovesse fare una ricognizione interna, quali strumenti potrebbe cominciare a considerare per applicare soluzioni con l'intelligenza artificiale? Chiaramente è ovvio che si può fare solo un discorso generale, ogni settore ha le sue peculiarità, quindi ogni imprenditore ha la sua organizzazione, ma secondo lei proprio il must da prendere in considerazione subito qual è?
Ma sicuramente quello che ricordavamo prima, cioè l'interazione con il cliente, perché chiaramente, proprio perché parla linguaggio naturale, può fare degli errori, però chiaramente semplifica tantissimo in termini anche di posti di lavoro l'interazione con il cliente. Dall'altra, quella dell'integrazione di tutti i processi di risk management e di pianificazione commerciale ed economica, perché se uno carica su queste intelligenze i fogli Excel, tanto per essere veramente molto pragmatici, con cui si fanno tanti calcoli e si gestiscono tanti processi commerciali, si ottiene un processo di semplificazione e di velocizzazione del lavoro che aumenta la produttività.
Allora, quindi il prossimo step, diciamo, di attività dell'osservatorio è quello di lanciare questa call for paper. In realtà lo lancerà ENIA, che è l'organismo da cui deriva poi l'attività di questo osservatorio. Un piccolo inciso: ENIA, un'organizzazione guidata da una donna, Valeria Lazzaroli, mi ricordo male.
Dobbiamo.
Mi pareva carino sottolinearlo. Ecco, infatti, una donna morta in gamba.
Perché veramente apre orizzonti di futuro.
Benissimo. Allora, quando avrai i primi risultati della vostra ricognizione, Angelo Deiana, noi siamo qui pronti a raccontarlo ai nostri ascoltatori. Ci faccia sapere come procede la vostra attività. Grazie.
Buona serata.
Buona serata, una pausa e poi andiamo a raccontare del rapporto odierno presentato da Alice.
Focus Economia.
C'è all'ultimo approfondimento di questa serata riguardo lo stato di salute dell'economia italiana in rapporto alle altre economie del mondo. Nel 2023 l'export italiano ha prodotto un giro d'affari che ammonta a 626 miliardi di euro. C'è una condizione di sostanziale stabilità rispetto al 2022, ma c'è una crescita di oltre il 30% rispetto al 2019, quindi alla fase pre-Covid, quando il giro d'affari era di 480 miliardi di euro. Ad oggi l'Italia è sesta nella graduatoria dei principali esportatori mondiali di merci in senso complessivo, ma il rapporto ICE 2023-2024 ci racconta molto di più, come ci spiegherà adesso il presidente dell'agenzia Matteo Zoppas. Presidente, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Il vostro evento credo sia ancora in corso, giusto?
Beh, diciamo che sta finendo.
Benissimo. Allora, Presidente, io do subito il compito a lei di raccontarci e descriverci i punti salienti del duplice rapporto di oggi, perché c'è anche quello elaborato appunto con l'Istat, elementi di novità, trend nuovi, segnali di preoccupazione che avete manifestato e raccontato oggi, ma anche quelli incoraggianti della nostra bilancia commerciale e dei nostri scambi internazionali.
Allora, vi ringrazio. Vorrei partire innanzitutto da quelli positivi. Lei ha detto un numero importante, che noi rispetto al 2019 siamo cresciuti del 30%. Va letto in un contesto in cui si è sviluppato questo risultato, che è un contesto sicuramente molto avverso. Ci ricordiamo che dopo il 2019 abbiamo avuto una pandemia. Questa pandemia, soprattutto per l'export, perché ciò che va fuori dall'Italia ha degli elementi molto importanti. Intanto l'apertura dei mercati, sono stati lockdown molto critici, ma quando poi ci si è resi conto che i vaccini funzionavano, si è riaperta totalmente molto in fretta l'economia in genere, e quindi tutti i sistemi logistici sono andati in tilt. Questo ha causato una indisponibilità all'inizio, ma anche una aumento dei costi importantissimo. Dopodiché cosa è successo? Quando hanno cominciato a scendere questi costi, che a volte hanno anche decuplicato il costo del trasporto verso l'estero, soprattutto sulle Americhe e sulle Asie, sono arrivati i conflitti bellici. Questi conflitti bellici hanno creato un aumento dei costi delle energie, che naturalmente gravavano soprattutto nell'Europa e tutti i posti più vicini ai conflitti. Questo che cosa ha generato? Ha generato delle situazioni di costo logistico, di costo di materie prime, che i nostri competitor a destinazione non avevano. Allora, avere questa avversità ed essere riusciti a crescere lo stesso del 30% è un risultato fenomenale. Questo fa sì che non dobbiamo preoccuparci in questo momento, anche se naturalmente speriamo e si spera che l'export continui a crescere, se c'è un momento di rallentamento della crescita. Se nel 2023 su 2022 abbiamo avuto una costanza di risultato, seppure si sono invertiti alcuni fattori, ossia c'è stata una crescita del valore del 5%, c'è stata una riduzione dei volumi del 5%. Per finire, comunque, questo numero, che sono i 626 miliardi di euro di fatturato all'export, che contano praticamente un terzo del PIL. Quindi capiamo qual è il contributo importante che dà l'export, il Made in Italy italiano, naturalmente all'economia italiana e quindi anche all'occupazione. All'interno di questo vediamo che c'è un'Italia abbastanza variegata, dove c'è un Nord Italia, nord-est e nord-ovest, che insieme generano un peso di circa il 70% delle produzioni. Il mezzogiorno, comunque il centro Italia, 18%, e il sud Italia l'11%. Quello che vediamo è che un po' tutti sono cresciuti del 30%, tranne il sud, che è una notizia positiva, seppure pesi poco, ha tirato molto di più dal 2019 ad oggi, è cresciuto del 40%, perché comunque c'è un racconto che sta crescendo, ci sono dei prodotti che si stanno evolvendo, c'è un'attenzione nei prodotti del sud che un po' vanno di pari passo anche con la domanda del turismo, che c'entra molto sul racconto del Made in Italy. Dopodiché, se sì, guardiamo la destinazione dei nostri prodotti,
infatti qui le avrei chiesto quanto ci sta pesando e costando la crisi tedesca, che è il nostro principale mercato di sbocco.
2023 su 2022 la crisi tedesca, l'export tedesco è calato di 3,6 punti percentuali, che sembrano pochi ma sono molti, perché comunque la Germania conta 80 miliardi di euro del nostro fatturato all'export, quindi molto più del 10%, ha un peso ponderato importante. E poi vediamo che il 626 miliardi di euro costanti sono figli di un numero di un più 2,3% verso i paesi non UE e il meno 1,4% che invece sono i paesi UE, che sono quindi tirati giù, sono costituiti principalmente dalla Germania. Adesso naturalmente quello che è interessante vedere è che la Germania è al primo posto con 74 miliardi di euro di fatturato all'export italiano, ma attenzione, perché il secondo posto lo ricoprono gli Stati Uniti con 67 miliardi, che dal 2019 ad oggi sono cresciuti del 50%. Quindi andare a recuperare quei 7 miliardi di differenza ha un valore in termini assoluti raggiungibile, ma soprattutto un valore strategico importante, perché sappiamo che il nostro primo mercato di destinazione come rilevanza strategica per le esportazioni sono gli Stati Uniti, per un motivo molto, molto facile e banale, che quando si entra si diventa forti negli Stati Uniti, è un po' un canale, un veicolo di amplificazione, diciamo, dell'export in tutto il resto, certo, del mondo.
Presidente, l'inflazione sta rallentando, ne sentite il sollievo, anche se c'è ancora molta strada da fare, naturalmente il potenziale, anzi l'obiettivo delle banche centrali è molto chiaro e continuiamo ad essere ancora leggermente sopra. Questo è un tema. Secondo tema invece, il potenziale dell'export ulteriore qual è? Le cifre sono imponenti e importanti, praticamente non c'è settore che non brilli in ogni parte del mondo per quello che riguarda l'Italia, ma sicuramente mancano ancora molte aziende all'appello, e questo è peraltro il lavoro dell'ICE, quello di accompagnare le imprese in ogni mercato del mondo, appunto per farsi notare, per poter naturalmente commerciare al meglio i prodotti laddove i mercati appunto lo richiedano. Quali sono in questo momento le strategie che usate in modo per in particolar modo appunto per aiutare le imprese italiane ancora un po' più indietro rispetto a queste espansioni in altre parti del mondo?
No, sono tante domande e troppo importanti per risolvere in poco tempo.
Alle 18:28 chiudiamo, quindi guardi, le do anche il target di tempo, così si regolerà di conseguenza.
Ci provo. Inflazione sicuramente più bassa è meglio è, stiamo vivendo un momento di consolidamento dopo delle impennate importanti, ricordiamoci che siamo lontanissimi dei momenti, diciamo, delle passate guerre dove le inflazioni erano altissime, per cui ci siamo un po' riabituati. È chiaro che bisogna aspettare tutte le elezioni che avverranno a livello globale per capire come si stabilizzano i tassi di interesse e le conseguenti politiche inflazionistiche. Le rispondo molto velocemente all'altra domanda. Ci sono 120.000 aziende su 4 milioni che esportano in modo stabile, contro 4 milioni di aziende.
Il potenziale è enorme.
Quindi il potenziale è enorme. Gli strumenti li abbiamo, li mettiamo a disposizione. Naturalmente noi accompagniamo le aziende all'estero tramite le collettive e tramite i nostri 80 uffici, che diventa una cartina geografica per ambientarsi in ogni stato per le aziende che vogliono andare, di tutte le categorie. E in Italia quello che facciamo è fare normalmente gli incoming per quello che sono tutti i potenziali operatori. Parliamo di probabilmente siamo vicini a dai 60.000 agli 80.000 operatori che coinvolgiamo nelle nostre attività, tra le fiere attività eccetera. Le aziende che utilizzano, abbiamo fatto una ricerca con Instant e poi chiudo, le aziende che utilizzano i servizi ICE, da questa statistica abbiamo fatto con 50.000 aziende, hanno una crescita del 12% contro quelle che non lo usano, che hanno una crescita del 7%, quindi questo è un gap che sicuramente aiuta molto. Però ricordiamoci che noi aiutiamo l'impresa all'inizio della fase di internazionalizzazione, che se la palla comincia a girare poi da sola riesce ad andare lontano.
Assolutamente. Presidente Zoppas, grazie, bocca al lupo e buon lavoro, a presto.
Grazie a lei, grazie.
Presidente dell'ICE, oggi la chiamiamo anche ITA, Italian Trade Agency, grazie a Matteo Zoppas per essere stato con noi, grazie a tutti per aver avuto la pazienza di ascoltarmi, grazie ad Andrea Galliano e a Daniele Brunetti per l'assistenza in redazione. Domani vi rilascio con Sebastiano Barisoni, siete contenti? Buona serata a tutti, io domani torno a Due di Denari, buona serata.